Ciao, bentornati in un nuovo episodio di Come uscirne vivi. Come state? Spero voi stiate bene. Io sto bene, ho appena festeggiato il mio compleanno in realtà qualche giorno fa, anzi, beh, più di qualche giorno fa, tipo una settimana fa, perché ho fatto 26 anni. Che mi sono vissuta con molta ansia, devo essere sincera, perché non sono tanti, ma non sono neanche pochissimi, quindi inizialmente mi sono un po' presa male, anche guardando lo stato della mia vita e la condizione in cui sono, però credo sia normale in realtà. E poi non voglio crescere, non mi va. Quindi mi attaccherò morbosamente a questi ultimi anni con il due davanti. In ogni caso, eccomi qua, ci sono. Per il mio compleanno sono stata a Madrid, che tra l'altro vi consiglio come città da visitare, se volete una città europea dove andare, perché è molto bella. Io non ci sono andata con grandissime aspettative, nel senso che mi aspettavo che fosse un po' una Milano spagnola, ma in realtà è una Milano spagnola, sì, però più pulita, più sicura, più serena, più felice. Si respira proprio un'aria diversa e poi ci sono un sacco di cose da vedere in realtà. Sicuramente è molto più bella di Milano, secondo me. E non lo so, c'è proprio una bella energia. Io quando vado a visitare le città mi attacco tantissimo all'energia che mi trasmettono. Infatti sono stata anche a Barcellona anni fa e per quanto un sacco di persone me l'abbiano raffigurata come una città incredibile, a me non ha fatto impazzire per diversi motivi. C'entra anche magari come la visiti, quindi con chi vai, dove alloggi, eccetera, in che periodo, però non lo so. Sicuramente le darò un'altra chance più avanti, ma per il momento non mi ha fatto impazzire e Madrid l'ho preferita, decisamente. Infatti ci voglio assolutamente tornare e visitare quello che non sono riuscita a fare. Comunque, oggi voglio condividere con voi alcuni pensieri, alcune riflessioni che ho avuto in questi ultimi 2 giorni, sempre sul tema dell'autosabotaggio. Ne abbiamo già parlato un po' di episodi fa, però credo di avere qualche dettaglio in più a riguardo perché sono inciampata, in delle cose che mi hanno fatto un attimo riflettere e non so se questa sia una verità assoluta, quella di cui vi sto per parlare. Però sicuramente è una verità che sento mia, nel senso che credo che in qualche modo possa avere senso, no? Collegando qualche puntino. Ovviamente sarà solo il tempo a dirmelo perché con la realizzazione che ho avuto devo vedere se d'ora in poi effettivamente qualcosa, non dico che cambierà, però andrà diversamente dopo aver capito queste cose. Quindi ecco, sarà il tempo a dirmi se ha senso o no quello che vi sto per dire. Però per il momento secondo me ha senso e dato che secondo me siamo in tanti a viverci la vita in questo modo, soprattutto se ascoltate questo podcast, sicuramente siete simili a me, perché altrimenti nessuno ve lo fa fare di sorbirmi per un'ora mentre sbaglio a parlare e tutto il resto. Insomma, dico un sacco di cose. Ecco, non ve lo fa fare nessuno se non vi sentite in qualche modo simili a me. Quindi, questo significa che in qualche modo questa cosa avrà senso pure per voi. Da dove iniziamo? Allora, io inizierei da un episodio che ho avuto un mesetto fa, più di un mesetto fa. Praticamente stavo a Milano con delle persone e passo 2 giorni incredibili, ok? Mi diverto tantissimo, sto benissimo. Ho di fianco a me anche una persona che mi vuole tanto bene. Durante il ritorno, per tornarmene a casa, io mi piglio male. Cioè, il mio processo di pensiero è stato questo: mamma mia, quanto sono stata bene. Mamma mia, in questo momento mi sento grata e felice per tutto questo. E subito dopo sto una merda. Cioè, scoppio anche a piangere, per farvi capire. E mi sale proprio una sensazione di paura, cioè la felicità che stavo sentendo andava a braccetto con una sensazione di paura fortissima. E io ho cercato di capire il perché. Ovviamente qualche risposta per lo studio che ho fatto su di me me la sono data, però tutto ha avuto tanto tanto senso in questi ultimi 2 giorni. Quando ho capito effettivamente il perché io mi sia sentita così, che non è stata una bella sensazione, no? Perché facendo i conti un attimo con me stessa e stando da sola mi sono chiesta: ma è È questo che mi succede quando sono felice, quando ho attimi di felicità. Ed essendo la felicità una cosa che io cerco da tutta la vita, più che la felicità, la serenità, la soddisfazione, insomma, tutti quei traguardi positivi che ognuno di noi si prefissa, no, di raggiungere. Ecco, mi sono detta, quindi quando arrivo a sentirmi così, è così che mi sento. Cioè, sono destinata a soffrire anche nei momenti positivi e a non godermeli completamente per quello che sono, no? Sempre con una macchiatta nera, sempre con un mostriciattolo, no? Nei paraggi. E io ho capito perché. Sostanzialmente mi sono interrogata un attimo su quanto effettivamente io faccia tutto quello che faccio per essere felice. Cioè, se io dentro di me voglio davvero raggiungere quello stato lì, la felicità e la serenità e la soddisfazione, chiamatela come volete, poi ognuno di noi la trae da diverse cose. Quindi per me la felicità può stare nella relazione, può stare nel percorso professionale, può stare in qualsiasi cosa, no? Per ognuno di noi è diverso. Però comunque, indipendentemente da tutto quello che cerchiamo di raggiungere, noi cerchiamo di raggiungere lo stato, no? Quello stato lì di pace, di tranquillità, che crediamo possa farci stare bene. Quindi rincorriamo per tutta la vita quella cosa lì, e la maggior parte di noi che iniziano questo percorso di crescita personale lo fanno per raggiungere quella cosa. Ed è assurdo poi ad un certo punto rendersi conto che effettivamente dentro di te tu non vuoi davvero essere felice. E non è una cosa razionale, attenzione, perché razionalmente tu vuoi raggiungere quella felicità, ma dentro di te no. E sembra assurdo perché nessuno direbbe mai: io non voglio stare bene, io non voglio essere felice. In realtà ha senso per questi motivi che vi spiegherò a breve. Uno di questi è l'ossessione che molto spesso ci portiamo dentro del sistemare le cose, lavorare sulle cose, che è sicuramente un'ossessione per chi è ossessionato dalla crescita personale. Io la chiamo ossessione perché effettivamente lo diventa, quando capisci che ti sta mettendo i bastoni fra le ruote questa cosa e che tu paradossalmente vivi per quello e non per il traguardo che pensi di raggiungere. Quindi il tuo traguardo diventa la sensazione che trai dal sistemare le cose piuttosto che la felicità che otterresti dopo averle sistemate. Quindi godi dei mezzi, no? Ma ti illudi di usare quei mezzi per un altro fine, quando in realtà il tuo fine sono gli stessi mezzi, sostanzialmente. Io mi sono resa conto di quanto dentro di me esista in maniera molto forte questa cosa. Io trovo del piacere probabilmente nel sistemare le cose, lavorare sulle cose. Fa parte di me, è una parte della mia identità tutto questo, perché ha iniziato a far parte della mia identità dopo diverse situazioni in cui io sono stata obbligata a comportarmi in questo modo. Vivo una brutta situazione, agisco per poter stare meglio, per poter cambiare, per evitare che mi succeda di nuovo, no? Ad un certo punto, però, è un lavoro che non devi continuare a portarti dietro per sempre. È un po' come se non riuscissi ad uscire dal personaggio, un po' come se il pericolo non ci fosse più, però tu in qualche modo rimani sull'attenti e rimani a recitare una parte che non ti serve più. No? È come un attore che non esce più dal personaggio anche dopo che il film è finito, ma non esce dal personaggio non perché non vuole farlo intenzionalmente, ma perché quel personaggio diventa parte di se stesso. E lo stesso vale un po' per me, nel senso parlo per me. Io comincio ad essere una persona che fa questo, punto. Quindi questa sete di curiosità su come funziono, su come funzionano le persone intorno a me, diventa una cosa che mi accompagna per tutta la vita, fino ad oggi, no? E ad un certo punto io mi rendo conto che effettivamente questa cosa qui è quello che appaga davvero il mio cervello, no? Perché il mio cervello non riconosce che cosa è positivo o negativo e che cosa può rendermi felice o no. Rileva quello che può appagare un bisogno, una fame che esiste già dentro di me. Se questa è una fame di situazioni da sistemare, no? O anzi, se questa è una fame di sensazione che provi quando sistemi e aggiusti le cose o lavori su te stesso, ecco, è un po' controproducente, no? Raggiungere la felicità, raggiungere la serenità, perché questo significa che poi ad un certo punto ti devi fermare, ad un certo punto non hai più niente da fare. Ed ecco, forse si tratta di questo. Io nel momento in cui sto bene, nel momento in cui le cose vanno bene per me, io comincio a sentire una sorta di rifiuto dentro di me e questo istinto che ho io di lavorare sulle situazioni per migliorarle non viene appagato perché non c'è niente da migliorare, perché le cose vanno già bene e io non riesco a goderne perché necessito di prendere la situazione, sotto controllo e di fare qualcosa. Ecco, nel momento in cui io mi sono sentita in quel modo, che mi sono sentita così felice, così grata, poi mi sono presa male perché effettivamente mi sono resa conto che in quel momento io non dovevo fare niente e non ero abituata. E soprattutto, che cosa succede nella mia testa? Nel momento in cui le cose vanno molto bene, molto molto bene, per forza di cose, quello che dentro di me il mio cervello crede è che per forza poi andranno male, nel senso che quando hai una cosa e possiedi una cosa preziosa, tu puoi anche passare tutta la vita a volerla cercare, a sbatterti per volerla, ma una volta che hai in mano qualcosa di prezioso, devi anche fare i conti con la responsabilità che hai addosso nel momento in cui ce l'hai, no? Tutti vogliamo tante cose, però poi non ci rendiamo conto che una volta che ce le abbiamo, dobbiamo fare i conti col fatto che possiamo perderle, no? E quindi quando io vivo una cosa positiva, io non la vivo solo per una cosa positiva, io vivo anche la possibilità di poter perdere quella cosa lì, no? E questa cosa qui mi fa soffrire tantissimo e credo che abbia in qualche modo senso con quella che può essere una sindrome dell'abbandono, un terrore, no? Dell'abbandono da parte delle cose, delle persone, e quindi di conseguenza è come se io rovinassi molto spesso delle situazioni o evitassi di arrivare al raggiungimento di qualcosa di positivo per non provare quella paura, per non provare quella sensazione lì. Quindi l'autosabotaggio in questo caso non è il problema. No? Che noi pensiamo sia il problema per il quale non facciamo le cose, è un sintomo del problema per cui non facciamo le cose. In questo caso un problema per me è l'abbandono, che viene in qualche modo vissuto dentro di me in una maniera che mi porta a dovermi proteggere e lo faccio spesso autosabotandomi, perché se non hai niente, se non raggiungi niente, non hai niente che ti può lasciare, non hai niente che ti può abbandonare. Ed è molto triste sicuramente come concetto ed è per questo che è importante però parlarne, perché quando noi ce la prendiamo con noi stessi dicendoci che ci stiamo autosabotando, non lo facciamo perché siamo masochisti, nessuno vuole soffrire intenzionalmente, ok? Molto spesso lo fai perché semplicemente vuoi proteggerti. In questo caso per me è una protezione l'autosabotaggio, mi pro protegge dall'abbandono, mi protegge anche dal vivermi la sofferenza delle cose, delle situazioni, perché come funziona per me l'autosabotaggio? Come ho detto prima, è un'ossessione nel voler lavorare, sistemare e aggiustare le cose. Quindi io devo vivere all'interno di un sistema che mi permette di avere cose da sistemare e da aggiustare. Questo perché inizialmente questa roba nasce dentro di me perché io cerco di affrontare una brutta situazione, no? Quindi io, se mi succede qualcosa di brutto, se una persona mi ferisce, come reagisco? Cerco di lavorare su di me per poter evitare il più possibile questa sofferenza. E tanti di noi lo fanno. E non è una cosa così strana. Fa parte dell'essere umano. Scusate, mi sto strozzando. Fa parte dell'essere umano e fa parte del nostro ego, di come funziona il nostro ego, perché è come se una persona ti lasciasse, d'accordo? Invece di stare seduto in camera tua con questa sofferenza, piangere, disperarti e viverti male la situazione, ok? Sopportare quello che c'è da sopportare, tu cerchi di evitare questo stato d'animo facendo che cosa? Ti alzi, vai in palestra, cerchi di diventare assolutamente una strafiga. Parlo per le donne o per gli uomini lo stesso, ti vai a spaccare in palestra perché pensi che così farai pentire la persona che ti ha lasciato e questa cosa ti allevia un po' il dolore e ti fa sentire meglio con te stesso. Oppure ti butti sul lavoro, ti butti sul realizzarti professionalmente per arrivare in alto e per dire quella persona mi vedrà avere successo e si pentirà di tutto il dolore che mi ha provocato, no? Quindi cerchiamo questi escamotage, diciamo, per poterci vivere nella maniera migliore possibile la nostra sofferenza. Questo però, una volta che lo fai, è rischioso perché poi diventa parte di te e non riesci più a liberartene. E io mi sono resa conto di non essermene più liberata perché vedo come scappo molto spesso da cose che sono positive per me poco prima di raggiungerle, ok? Perché mi fanno paura e molto spesso è anche un po' da vigliacchi, perché ti fa sentire molto più forte e con molta più autostima, il fatto di stare in una situazione di merda e venire da una situazione di merda e lavorare per uscirne, quella roba ti fa sentire forte, bene, mentre stare seduto sul tuo trono una volta che hai raggiunto degli obiettivi. No, perché ti mette faccia a faccia con tutta quella che è la tua insicurezza, invece. Comincia a pensare di non meritartelo. Mentre quando sei in una brutta situazione, la brutta situazione è l'unico momento in cui riesci a pensare di poterti meritare il successo in qualcosa. E tu corri dietro ad un'illusione, che è l'illusione di volere la felicità, di volere il successo, quando in realtà non è così. Non lo vuoi davvero, perché non ti conviene per come funzioni, no? Dentro di te. Io molto spesso mi sono fatta un po' di paranoie sulla mia costanza nelle cose. Io ho sempre avuto un problema enorme con l'essere una persona costante, anche nelle cose che mi piacevano. È questo il problema. Cioè, un conto se non riesci a essere costante con lo studio di una materia che ti fa schifo, ma quando non riesci a essere costante con un'attività che ti piace. E lì riesci, cioè, cominci a farti qualche domanda e a dire che cazzo c'è che non va in te, perché se non riesci neanche a correre dietro a qualcosa che ti piace, è un casino. Ecco, ho sempre pensato fosse un problema di motivazione, di pigrizia, e poi recentemente mi sono data un'altra possibilità alla cosa e mi sono chiesta se effettivamente non è questo, cioè il fatto di non riuscire a sopravvivere in una situazione positiva, se io inizio qualcosa e quella cosa inizia ad andare bene, io non riesco a portarla avanti bene, perché io in un ambiente favorevole non ci so stare. E anche qui è molto vigliacco da parte mia, perché io rovino le cose, scappo dalle situazioni, piuttosto che andare avanti e assumermi il rischio di inciampare in qualcuno che mi dica che non sono brava in quello che sto facendo, inciampare in qualcuno che mi dica guarda che non ti amo più, inciampare nella possibilità che qualcosa se ne vada, no? O che qualcosa vada male. Quindi io cosa faccio? Preferisco sputtanare tutto, ricominciare da capo. Infatti mi do la possibilità di iniziare tante cose senza finirne nemmeno una, perché io vivo al sicuro quando inizio le cose da zero, perché metto insieme tutte le macerie, cerco di ricostruire qualcosa, però trovo appagamento solo in quella fase lì, ok? Quando tutto può andare solo meglio, ok? Non può andare peggio. Ecco perché vivo per gli inizi, salto da una cosa all'altra, da una cosa all'altra e non mi assumo la responsabilità di in qualche modo impegnarmi in qualcosa a lungo termine. È stato davvero difficile per un momento fare i conti con la realtà delle cose, nel senso rendermi conto che forse è da tantissimo tempo che mi sto illudendo di tantissime cose e penso di seguire o di rincorrere obiettivi e traguardi che invece non voglio, ma non che non voglio, ma di cui ho paura più che altro. Cioè non voglio perché non mi farebbero sentire al sicuro per diversi motivi. Però comunque è una cosa che esiste dentro di me, che quindi mi fa funzionare in questo modo. Non importa quanto io razionalmente possa volere un sacco di cose. Magari sono traguardi illusori che io mi sono data per poter giustificare l'utilizzo dei mezzi. E l'utilizzo dei mezzi in questo caso è lavorare su di me, lavorare sulla mia vita, studiarmi il più possibile, capire il più possibile come funziono, perché cosa. Poi, se tanto poi tutto quello che imparo effettivamente non lo metto in pratica, che è anche, credo, il dilemma principale di tutte le persone che inseguono questo modo di vivere, che tu impari tante cose su come funzioni, ma poi non riesci mai effettivamente a mettere in pratica niente, a far funzionare niente. E tutto questo molto spesso succede anche perché in qualche modo non vuoi abbandonare, sempre in maniera inconsapevole, una parte della tua identità molto molto forte, che è questa. Cioè, nel momento in cui tu lavori per stare meglio, sai benissimo che nel momento in cui starai meglio, non dovrai più fare tutto questo lavoro, d'accordo? O non dovrai più fare tutta questa fatica, dovrai comunque continuare a lavorare, ma non nella stessa misura o non nello stesso modo, no? E significa quindi che nel momento in cui le cose andranno bene, o nel momento in cui le cose vanno bene, tu non devi più lavorare, tu non devi più fare niente, d'accordo? Tu devi deporre le armi. Molto spesso non vogliamo farla questa cosa perché ci conosciamo solo mentre facciamo delle cose. È un po' come l'insegnante che non vuole ritirarsi anche se sta per andare in pensione perché vuole ancora insegnare, perché si sente ancora insegnante, no? E quindi vuole continuare a fare quel lavoro. Chiunque faccia una professione e si debba ritirare, ma non è ancora pronto per farlo. Molto spesso ce la viviamo tanto così e molto spesso ce la viviamo inconsciamente. Tu sai che nel momento in cui raggiungerai quel traguardo, avrai la relazione sana e fatta e finita, rischierai di annoiarti. Molto spesso questa è la sensazione che abbiamo quando le cose vanno bene. Perché ci annoiamo? Perché non abbiamo niente da fare, dobbiamo semplicemente goderci la situazione per quella che è. Andare in pensione a livello emotivo, se vogliamo parlarne, cioè se vogliamo usare questi termini, no? Che poi in realtà proverai tantissime emozioni comunque, ma non avrai quell'impegno attivo nella relazione, nel sistemare le cose, nel sbatterti. È per questo che molto spesso andiamo a ricercare anche persone difficili con cui stare. Perché? Perché ci danno da fare e noi abbiamo bisogno di fare, altrimenti ci annoiamo, altrimenti viviamo in questo stato. E molto spesso abbiamo la necessità di scappare e di rifugiarci nel nostro dolore, anche andando a rovinare tutti gli aspetti della nostra vita piuttosto. Quindi rovinare una bella relazione che sta andando bene, rovinare un percorso professionale che sta andando bene, smettere di fare quell'attività che ci stava facendo stare bene, no? In qualche modo. Noi abbiamo bisogno di rifugiarci nel disastro, nel disordine. Ed è davvero quasi un passatempo. Per quello io dico che quelli che sembrano i fini del lavoro che facciamo su noi stessi molto spesso sono una scusa per utilizzare i mezzi. Ed è come se la nostra vita fosse un puzzle, ok? Noi stiamo facendo questo puzzle, lo completiamo, dopodiché lo rompiamo, lo distruggiamo, mischiamo i pezzi e lo rifacciamo da capo. Così di continuo, così per sempre, perché a noi interessa fare il puzzle, a noi interessa mettere insieme i pezzi e farlo nella maniera sempre più veloce e migliore possibile. Ma non ce ne frega niente di vedere il puzzle intatto, capito? Anzi, molto spesso rovini il puzzle proprio poco prima di averlo completato. È quasi un modo per stare al mondo. Cioè, è un po' una natura che c'è dentro di noi, che nasce però appunto in seguito a delle esperienze che però dobbiamo individuare. Quindi è importante capire quando è stata la prima volta che vi siete ritrovati a comportarvi così. Io credo che ognuno di noi, in questo momento, pensandoci, possa risalire ad un'esperienza che lo ha spinto a migliorarsi, lo ha spinto a lavorare su se stesso, no? E sulla sua vita, qualcosa che lo ha spinto a rifugiarsi in questo mondo, in questo modo di viversi la propria vita. Ecco, secondo me è lì che bisogna andare ed è lì che bisogna fare pace con quello che è successo e forse lasciarselo alle spalle, perché per tanti motivi non ce lo siamo lasciati alle spalle ed è stata un'esperienza importante sotto tanti punti di vista perché ci ha iniziato, quindi ha iniziato a far sì che noi ci comportassimo così. Però quel pericolo per diversi motivi non esiste più e a questo punto tanto vale mettere in pausa tutte le cose che stiamo facendo se ci rendiamo conto che non stiamo lavorando per raggiungerle, ma stiamo lavorando per lavorarci, sostanzialmente. E qui arriviamo ad un discorso importante e ad una riflessione che ho fatto in questi ultimi giorni, ma in realtà è una cosa che va avanti da un po' di più, che è il rapporto che io personalmente sto avendo con tutto quello che è il mondo della crescita personale, che è un rapporto un po' conflittuale in quest'ultimo periodo. Provo anche un po' di rifiuto nel termine, infatti voglio trovare un sinonimo a crescita personale, però di quello si tratta, ok? Credo che il rifiuto io lo provi per la maniera in cui si è abusato del termine, però sto avendo delle realizzazioni e sto cambiando un po' idea su tante cose, o magari credo di aver, non lo so, dato una rinfrescata al mio modo di pensare. O semplicemente sto anche cambiando per diversi aspetti. È per quello che io credo che tutti i puntini si colleghino, perché questo discorso della crescita personale è un discorso che viene prima delle riflessioni che io vi ho fatto oggi, no? E improvvisamente ha senso, ok? E tutto inizia ancora prima di tutto questo, e inizia 2 o 3 mesi fa, forse anche di più. Tipo 4 mesi fa, insomma, quando si conclude il mio percorso con la mia psicologa, io e lei decidiamo in comune accordo di terminare la terapia perché entrambe ritenevamo che non c'era più niente da dire, da fare sostanzialmente, no? Ci sono alcuni percorsi, alcuni rapporti che arrivano al termine, giungono al termine in maniera naturale e così è stato, no? Io credo che lei mi abbia aiutato in tantissime cose, ad un certo punto però dovevo andare oltre io e continuare il mio percorso. Lei però sceglie comunque di consigliarmi un altro tipo di terapia che io potevo intraprendere e che mi sarebbe potuta essere utile, concluso il rapporto con lei. Sta di fatto che mi reindirizza con numeri di telefono e tutto, insomma, mi dice vai qui e fai questo. Io però decido di fermarmi. E decido di prendermi una pausa prima di intraprendere un altro percorso di terapia. Perché io feci questa scelta al tempo? Perché ero un po' stanca. Ero un po' stanca perché è stato un anno difficile e perché ho fatto così tanto lavoro dentro di me e sono stata così tanto tempo dentro di me che mi sono completamente isolata da tutto ciò che mi stava attorno. Non ho più visto quello che era il mio presente per il mio presente. Ma lo continuavo a vedere con occhi del passato, quindi vedevo la mia famiglia e al posto di vedere la mia famiglia vedevo tutto ciò di cui parlavo in terapia, ok? E tutto lo studio che io ho fatto su di me, sulla mia infanzia e su tutto il modo in cui sono cresciuta, eccetera, eccetera. Guardavo la mia relazione e non la guardavo per la mia relazione, come la mia relazione, ma la guardavo con gli occhi di tutte le cose che devo sistemare in me per avere una buona relazione e insomma tutti i preconcetti che ho a riguardo. Insomma, è come se stessi vedendo la mia vita sempre con occhio di studio, di miglioramento, ed era una cosa che mi aveva proprio estenuato sotto tanti punti di vista. E mi sono anche resa conto che non mi stava rendendo felice continuare così, perché i frutti che potevo ottenere da tutto il lavoro che avevo fatto li avevo ottenuti, ma non me li stavo godendo perché ero troppo impegnata a continuare a lavorare su di me e sulla mia vita. E quindi ho deciso di darmi uno stop e di mettere in pausa questo percorso di crescita personale perché ero andata un pochino oltre. E devo essere sincera con voi, io sono stata molto meglio da quando ho preso questa decisione. È come se fossi tornata a respirare per tantissimi motivi, non so dirvi come, non so dirvi il perché, però ho sentito veramente un peso togliersi, perché secondo me non possiamo vivere tutta la nostra vita secondo questo criterio, secondo questo studio eccessivo su noi stessi, su come potremmo essere la versione migliore di noi stessi, che è il motivo per il quale vai in terapia, che è il motivo per il quale fai un sacco di cose, leggi un sacco di libri, no? Ed è come se io in maniera naturale mi sia allontanata da tutto questo mondo. È stato strano perché la mia identità, o almeno la maggior parte della mia identità, è sempre stata quello. Ma perché tutti i miei interessi vertevano sul miglioramento di se stessi, quindi i libri che leggevo, i contenuti che assumevo, questo podcast nacque per questo, cioè per spingere le altre persone a diventare la versione migliore di se stessi, ma più che altro ad accettarsi, a conoscersi, no? Più che altro nasce per un... Sì, per questo. Per conoscersi meglio, per accettarsi, per sapere che non si è soli in tante cose, però comunque rientra in quel mondo lì. E per me è stato difficile fare i conti con tutte queste cose, perché ho sentito un cambiamento dentro di me e magari una carenza di interesse nel continuare a vivere in questo modo, cercando di capire intanto che cosa potessi fare, come potessi sentirmi soddisfatta in un'altra maniera e aprirmi ad altre cose. Io credo che sia importante lavorare su se stessi, credo che il miglioramento di se stessi sia parte dell'essere umano, nel senso che l'essere umano per forza di cose vive per studiarsi in qualche modo, almeno io credo che sia importante farlo, non tutti lo fanno, infatti vivono molto più felici di quelli che lo fanno, però è grazie a quelli che l'hanno fatto che ad oggi siamo a conoscenza di tantissime cose e possiamo aiutare tantissime persone, no? Però sono anche convinta di una cosa, cioè del fatto che nell'ultimo periodo, negli ultimi tempi, si è un po' superato il limite, si è un po' andati oltre con questo discorso del migliorare se stessi, perché è anche qui un cane che si morde la coda da solo, perché ti porta ad una continua insoddisfazione. Più libri leggi sul miglioramento di te stesso, più stai peggio, più contenuti assumi su come migliorare te stesso, più ti carichi di altri pensieri, di altre cose che tu pensi di dover sistemare, perché tu vai per risolvere un problema, ma dove trovi la soluzione di un problema, trovi altri 10 problemi che dovresti risolvere, no? E io sicuramente mi sento un po' responsabile in questa cosa sotto certi punti di vista, perché faccio il mio in questo settore, no? Cerco di farlo diversamente, alla mia maniera, però in qualche modo contribuisco a questo, no? Ma per quanto io possa avere le intenzioni migliori, è inevitabile, d'accordo? Però che cosa succede? Succede anche che credo che siano necessari dei momenti di stop per godere di quello che si è fatto, che siamo riusciti a fare fino ad ora, ok? E agire concretamente nelle nostre vite a piccoli passi. Ossessionarsi nel migliorare se stessi porta all'insoddisfazione e non porta alla felicità, perché tu ti poni sempre in una posizione di difetto. Cioè tu oggi dici io voglio essere la versione migliore di me, domani dici la stessa cosa, tra una settimana pure, tra un mese pure, tu vivi costantemente con la sensazione dentro di te che potresti essere meglio di così, sempre. E quindi non ti senti mai contento di come sei adesso, soddisfatto di come sei adesso, perché non guardi tutte le cose che hai migliorato effettivamente, ma guardi tutte le cose che potresti migliorare. E ovviamente è un mondo che si ciba di questa cosa qui, no? Però è importante, secondo me, fare un passo indietro e darsi dei momenti per non viversi la propria vita come uno studio continuo, come una corsa continua, perché poi per tutto il discorso che ho fatto prima, alla fine la crescita personale non diventa, diventa il tuo motore, sostanzialmente, no? Cioè, sì, anzi, forse è la cosa che alimenta il tuo motore. Non so bene come metterla giù, però siamo sempre lì, è il tuo fine, il tuo obiettivo, non è più diventa quasi come una dipendenza, forse, sotto certi punti di vista. Nel senso che inizialmente ti fa stare bene, ti fa stare meglio, ti porta ad avere dei miglioramenti nella tua vita, però poi cominci ad abusarne. E qualsiasi cosa, nel momento in cui ne abusi, ti rovina, anche se è una cosa mega positiva. Cioè, qualsiasi cosa nelle mani di una persona che ne abusa diventa sbagliata. E noi esseri umani siamo bravissimi ad esagerare con le cose. È importante rendersi conto di quando magari stai esagerando. La vita credo che possa essere molto più leggera di così, forse. E io mi sono promessa di darmi uno stop a riguardo e di cercare di guardare anche altre cose, trovare interesse in altre cose. E poi sicuramente è una cosa che fa parte di me, ma perché è una curiosità naturale la mia, quella di studiarmi, di studiare l'essere umano, i rapporti personali, come funzioniamo, come ci rapportiamo tra di noi, come possiamo essere più sereni e in qualche modo togliere tanti dei limiti che abbiamo, no? Per poter raggiungere quello che è il nostro potenziale in realtà, che è anche il motivo per il quale io vi faccio questo discorso, perché io credo che questo discorso vi sia utile per raggiungere il vostro potenziale, rendervi conto che vi state sabotando, magari utilizzando proprio ciò in cui vi rifugiate molto spesso, che credete vi possa aiutare per smetterla di sabotarvi. Ma in qualche modo è qualcosa che non riuscite a lasciare andare e che quindi non lascerete andare e che vi precluderà la possibilità di essere sereni e felici, perché poi ne sentirete la mancanza quando sarete sereni e felici. E se è un periodo della vostra vita in cui state bene, tenete duro, ok? Lasciate che se le cose debbano andare male, vadano in qualche modo in maniera naturale, forse, o non mandate tutto all'aria per iniziare da capo, cercate di sforzarvi di prendervi le cose positive che la vita vi sta dando, sentendo di meritarvele perché ve le meritate, e agendo su quelle, lavorando su quelle, fate lo sforzo di sopravvivere in un ambiente favorevole per abituarvi a quell'ambiente, perché da qualche parte dovrete pure iniziare, da qualche parte deve diventare normale per voi stare bene, perché in questo momento è anormale stare bene, perché siamo abituati ad altro, perché altro ci permette di poterci sentire utili, di poter in qualche modo trovare il nostro posto nel mondo, perché ti senti utile nel lavorare su te stesso, nel lavorare e nello studiare, no? Come funzioni, perché in qualche modo è come se tu ti fossi ritagliato il tuo posto nel mondo. Dici, ok, io so fare questo, mi viene bene questa cosa qui, voglio continuare a farla. Se tu me la togli, io non so più chi sono, io non so più cosa fare, e togliermela significa farmi stare bene, e quindi io di conseguenza non voglio stare bene. E è pazzesco come opera il nostro cervello, però in questo caso si tratta di questo. Io non so se tutto ciò ha un senso. A me qualcosa ha risuonato, quindi in qualche modo qualche puntino si è collegato per quello che è stato il mio percorso negli ultimi mesi, insomma, di cui io vi rendo partecipe. Perché magari state passando la stessa cosa e non capite il perché di tante cose, non capite il perché non avete la forza e la motivazione, non portate mai avanti niente, no? Iniziate sempre tante cose e non ne finite mai una. Perché una parte di voi vi sta cercando forse di dire qualcosa, o una parte di voi pensa di sentirsi utile e amato da te, ok? Da voi? Cioè una parte di noi si sente amata da noi solo nel momento in cui ci comportiamo così. E noi ricerchiamo amore anche da noi stessi, non lo ricerchiamo solo dagli altri. Molto spesso noi ricerchiamo stima e affetto dalle altre persone, ma sotto sotto la persona dalla quale lo cerchiamo di più siamo noi. Cioè ci vuole veramente tanto per impressionarci, se ci pensate. Ancora ancora se ti impegni e ti sbatti, un'altra persona la riesce ad impressionare, però impressionare noi stessi far vedere a noi stessi cosa sappiamo fare, far vedere a noi stessi che valiamo qualcosa è difficilissimo, perché noi siamo cattivissimi e non lo so, io vedo sempre questa cosa forse dentro di me, questa roba di dimostrarmi che sono utile, che valgo qualcosa, che so fare qualcosa. E molto spesso poi noi pensiamo che per raggiungere determinati traguardi sia importante e fondamentale intraprendere un percorso di crescita personale, quindi un percorso di studio di noi stessi per toglierci i nostri limiti, andare avanti e riuscire a raggiungere degli obiettivi. Però è come fare tantissima teoria e non fare della pratica. Tutto questo lavoro che noi facciamo su di noi, tutti questi libri che leggiamo per imparare a riuscire a, non lo so, postare quel video, parlare in pubblico, andare a, non lo so, andare a prenderci e realizzare i sogni che ci siamo prefissati, insomma, tutto questo studio che noi facciamo per capire come fare le cose ci tiene un po', in stand-by. È una bellissima scusa per ritardare il più possibile quel traguardo, per procrastinare il più possibile il raggiungimento di quegli obiettivi, perché tu stai lì a leggerti 10 libri, stai lì a sentirti 10 podcast, stai lì a capire il perché non hai il coraggio di fare certe cose invece che farle effettivamente. Io mi sono sempre chiesta qu quale potesse essere la differenza tra una persona che effettivamente è riuscita ad avere successo in alcune cose e una persona che non ce l'ha fatta, non ce la sta facendo fatica. E io ho sempre creduto che si trattasse di un discorso umano, di un discorso di lavoro su se stessi, eccetera, eccetera. In alcuni casi è così, certo, ma questa è una piccolissima percentuale, perché parliamoci chiaro, tantissime persone che fanno determinate cose non sono persone incredibili, cioè provate a guardarvi attorno, non sono persone che hanno chissà quale empatia, sensibilità, umanità, o non sono persone che hanno chissà quale talento incredibile, eppure sono lì, no? E ogni volta le guardi con occhi di una persona che studia se stesso e dice: ma quali limiti ho io che mi impediscono di fare quella cosa lì? In realtà la differenza sostanziale che c'è e che ho capito è che queste persone fanno. Punto. Cioè, indipendentemente dal fatto che siano capaci o no di fare qualcosa, lo fanno e basta, agiscono direttamente e non stanno lì a farsi troppe paranoie su come sono cresciuti, sul fatto che adesso non facciano tante cose perché sono stati cresciuti in questo modo, perché l'hanno presa nel culo in tanti modi, perché le persone li hanno feriti. Sì, va bene, tutto questo può esistere, può essere capito, può essere compreso per guarire quella che è la nostra sofferenza, però ad un certo punto dobbiamo essere onesti con noi stessi e capire quando la stiamo usando un po' come scusa, quando la stiamo usando un po' come scusa per giustificare il fatto che non abbiamo fatto tante cose o per giustificare il fatto di aspettare ancora un po' prima di fare delle cose. Ecco, la crescita personale e questo mondo qua in qualche modo ti tiene ancorato a quella sicurezza lì. All'aspettare ancora un po', al dover capire ancora quella cosa in più prima di fare effettivamente qualcosa. È per questo che il consiglio che vi do è di valutare un attimo che approccio avete con tutte queste cose qui. E non lo so se vi siete ritrovati in tutto ciò che ho detto, magari chiedervi se effettivamente dentro di voi volete davvero essere felici, perché una volta, immaginatevi il momento in cui siete felici. La felicità per voi può essere qualsiasi cosa, o anche un momento in cui potete dire di essere soddisfatti, insomma. Pensate alla sensazione, pensate a come ve la vivreste, perché è il modo in cui ve la vivreste adesso, cioè non è che arriverà un momento in cui imparerete a gestire le cose meglio di così, no? E quindi proiettarvi nel futuro e proiettarvi nella possibilità che le cose andranno meglio se continuate a studiare e a riflettere su come siete, su come fate le cose, no? Credo sia arrivato il momento di fare attivamente le cose. E per me, gli switch migliori ci sono stati quando effettivamente mi sono rimboccata le maniche e ho fatto qualcosa. Da un po' di tempo a questa parte non è così. Secondo me, più che comunicare in maniera eccessiva cosa fare per raggiungere, il successo, che ripeto, può essere una relazione sana, un bel lavoro, una bella casa, quello che volete, quello che il successo è per voi, che molto spesso associamo alla felicità. Quindi, più che insegnare alle persone che cosa fare per essere felici, bisognerebbe insegnare, credo, un po' di più, e io ho percepito questa mancanza in giro, è per questo che in qualche modo voglio darla io. È forse lavorare e imparare già a come comportarsi quando ce l'abbiamo. Cioè, proiettatevi nella situazione in cui avete già tutto quello che volete o che state cercando di ottenere in questo momento, ok? Come ve la vivreste? Come vi comportereste? Sabotereste la situazione? E siate onesti con voi stessi, perché razionalmente ovviamente direste di no, ok? Però siate onesti con voi stessi, come vivreste quella cosa lì? Un sacco di gente vuole il successo, ma poi un sacco di gente lo rovina. Perché non è preparato, nessuno è preparato, e perché non sa cosa farsene, così come una relazione sana. Vogliamo tutti una relazione sana, poi quando ce l'abbiamo la gestiamo di merda, io in primis, ok? Mi è successo. Però proiettatevi già nel momento in cui avete tutto ciò che volete, e secondo me lavorate su quello più che altro, se proprio dovete lavorare su qualcosa, e abituatevi e inculcatevi nel cervello che vi meritate quello che avete, che siete importanti, siete utili anche quando non fate attivamente qualcosa per ottenere delle cose, quindi non potete sempre vivere in uno stato di rincorsa per ottenere le cose. Godetevi il fatto di averle ottenute anche. Immaginatevi mentre mangiate i frutti, no, che avete raccolto. Credo che questa cosa qui sia importante. Io mi impegnerò a farlo maggiormente. Perché secondo me è un bel segreto e un qualcosa che ci allontana da tantissime cose inutili, sulle quali io stessa ci ho perso tanto tempo, ma non voglio sputarci sopra, nel senso che comunque tutto quello che ho fatto fino adesso in qualche modo mi ha aiutato, no? Però sicuramente sto cambiando un po' idea, sarà che sto crescendo, sarà che sono un po' satura di alcune cose o che sto valutando altri modi di vivere la vita e spero di capirli, spero di provarli, spero di condividerli qua con voi e di portarli a voi e di attraversare insieme un po' questo, non so se è un cambiamento, magari un'altra visione della vita e del rapporto che abbiamo con noi stessi. Quindi questo è quanto. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Lungo, credo, non so esattamente per quanto tempo io abbia parlato, però insomma, grazie per essere stati con me fino ad adesso e come al solito, lo sapete, potete scrivermi, potete dirmi quello che volete, io vi leggo, lo faccio volentieri. Io vi mando un abbraccio, vi mando un bacio forte e ci sentiamo al prossimo episodio di Come uscirne vivi. Mua.